Ave Maria, cari amici, bentrovati in questo nuovo incontro dell'appuntamento Mariano Serafico. Vogliamo continuare ad affrontare questo bellissimo tema di Maria Santissima nella vita spirituale, il trattato di spiritualità mariana, questo bel libro scritto da Padre Stefano Maria Manelli. Siamo ancora nella ascetica mariana e vogliamo vedere il paragrafo che ci parla della purificazioni attive nell'ascetica mariana. La parola ascetica, scrive il padre, si sa bene, è una parola piuttosto aspra, una parola che indica una battaglia. Infatti, le parole lotta, guerra, battaglia, rinnegamento, scontro, salita, scalata sono tutti termini dell'ascetica cristiana. Sono termini che impegnano alla propria santificazione di conformità in Gesù Cristo e per Cristo, perché siamo chiamati a lottare con i tre nostri terribili avversari torturatori, e come il demonio, il mondo e la carne, oppure come li presenta l'Evangelista e l'Apostolo San Giovanni, i tre avversari così schierati in campo: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Questi infatti si trovano alla radice di tutti i nostri peccati, di tutti i nostri appetiti disordinati, sia della carne sia dello spirito, e così finiscono per viziare, per deformare tutto ciò che invece vorrebbe e dovrebbe tendere al bene, operando il bene per l'anima, per il corpo, secondo il volere santo di Dio. L'anima dovrebbe innalzarsi, portarsi alle cose di lassù, e sente invece questa resistenza, questo combattimento, sente queste forze avversarie che vogliono proprio invece reprimere tutte queste sante aspirazioni e tappare le ali per il volo. La mortificazione cristiana allora entra in campo contro questi nemici per colpirli, per allontanarli, così che l'anima ben difesa possa elevarsi a Dio, l'anima possa operare in tutto secondo Dio, difesa e combattente. Ecco che quindi la mortificazione sarà interiore ed esteriore, non soltanto nei riguardi dei sensi interni ed esterni, ma anche nei riguardi delle facoltà superiori, come l'intelligenza, la volontà, la memoria. E in più la mortificazione si esercita anche nell'accogliere con serenità, con rassegnazione, quelle difficoltà, quelle contrarietà che capitassero dall'esterno, sapendo offrirle sempre in sacrificio meritorio. È la presenza della teologia della croce che deve prevalere particolarmente in quella fase di purificazione dell'anima, affinché si possa trasfigurare in Cristo e Cristo crocifisso. In una nota commenta il padre che sarebbe grave non mettere in rilievo il posto della croce e delle croci, che necessariamente fanno parte soprattutto della fase purgativa nella lotta contro i peccati, vizi e difetti. Infatti San Luigi de Montfort spiega con chiarezza che la Madonna, lungo la salita al Calvario, non solo non fa mancare le croci per la santificazione dell'anima consacrata a lei, ma addirittura le prepara con premura, cercando tuttavia maternamente di candirle, di zuccherarle, di addolcirle. Quindi la Madonna ha una cura, che nel nostro cammino non manchino quelle croci che lei stessa vuole preparare, perché sa che sono quelle che formano e aiutano la nostra conformità a Gesù Cristo. Continua il padre che se è vero che liberarsi e difendersi del peccato significa operare la purificazione interiore, servendo anche a costituire una difesa e salvaguardia dello spirito, è anche vero che esso comporta che cosa? L'avanzamento spirituale verso l'alto, spingendo ancora a scalare verso la perfezione delle virtù cristiane, fino alla misura che sa di eroismo, di immolazione del sangue versato. Quindi, andando sempre più in alto, dunque, bisogna anzitutto saper rendere grandemente attiva la mortificazione, che significa, in sostanza, far morire mortificazione, far morire il nostro io, spingendolo in azione decisiva e compatta contro questo egoismo. Questo egoismo deve morire, diceva, scriveva Padre Pio a una figlia spirituale, dobbiamo pugnalare il nostro io. Ecco allora il mio egoismo, ecco allora il mio egocentrismo, ecco la mia egolatria di cui sono schiavo connaturalmente e che sa farmi ben regolare in ogni cosa secondo il mio modo di pensare, di vedere, di volere e di agire. Come pugnalare il nostro egoismo? San Pietro Pietrelcina adoperava un'espressione davvero energica, insegnando che nel nostro combattimento ascetico, come abbiamo detto, dobbiamo arrivare a pugnalare il nostro egoismo. Ed è proprio davanti al nostro egoismo che noi sappiamo ben prostrarci, purtroppo, quanti atti di ossequio che facciamo al nostro egoismo. E non manchiamo di ben coltivarlo, come viene curato, proprio una cosa splendida. Abbiamo una cura particolare. Siamo sempre pronti a renderlo efficiente per affermare i nostri modi di vedere. Siamo sempre pronti di far vedere i nostri modi di sentire, i nostri modi di agire, il nostro modo di reagire, i nostri modi di soddisfarci, di godere, di assecondarlo. In tal modo, praticamente, le nostre passioni, i nostri sensi, i nostri gusti, cedendo alle voglie e agli impulsi di quell'io ego, che al contrario deve essere eliminato, deve far nascere e crescere soltanto l'io di Cristo nell'Immacolata. Quindi dobbiamo chiedere proprio questa luce, chiedere continuamente questa luce. Sono sempre le parole di San Giovanni Battista che diceva a Gesù che lui deve crescere, Gesù, e io devo diminuire. E questo è quello che deve avvenire nella vita spirituale. Gesù deve crescere in me e il mio io, devo tenerlo digiuno, devo tenerlo a bacchetta, devo farlo diminuire, devo schiacciarlo e pugnalarlo. E le parole vigorose di San Paolo, siete stati istruiti ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio, un uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli. Siamo impegnati, istruiti a rinnovarci nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Ecco San Paolo nella lettera agli Efesini. Quindi, da ogni trattato di ascetica mistica, scrive il padre, si possono ricavare gli insegnamenti fondamentali più concreti per esercitarci nella lotta da fare soprattutto e nella via purgativa. Ecco la lotta quindi contro il peccato volontario, sia mortale che veniale, che deve essere eliminato in tutto e per tutto, provando orrore, provando timore per ogni offesa a Dio. Poi la lotta contro le imperfezioni che non sono affatto disposte a lasciarci. Ma la lotta contro il peccato comporta anche necessariamente la lotta ai tre nostri massimi nemici: il mondo con le sue false massime, con le sue seduzioni, il demonio con le sue terribili tentazioni, la carne con le sue immonde concupiscenze, con i suoi desideri. Ancora più in concreto, nella fase purgativa della vita spirituale, è necessario operare la purificazione attiva di tutte le potenze del nostro essere. E questo è un po' il punto di partenza. E qui bisogna cominciare da quelle più semplici, che sono i nostri sensi esterni. Quali sono i nostri sensi esterni? La vista, l'udito, la lingua, l'odorato, il gusto e il tatto. E quindi anche i sensi interni, senso comune estimativo, la fantasia, la memoria sensitiva, e da questi noi comprendiamo che con la purificazione dei nostri sensi esterni, dei nostri sensi interni, è indispensabile associare la purificazione delle nostre passioni legate sia al nostro appetito concupiscibile, i nostri tre movimenti passionali, l'amore, l'odio, il desiderio, la fuga, il piacere, la tristezza, sia il nostro appetito irascibile con i suoi movimenti, l'amore, desiderio, piacere, l'audacia, timore, ira. Più importante di tutte poi è la purificazione attiva delle potenze dell'anima, cioè dell'intelletto, contro i pensieri inutili, contro l'ignoranza, le curiosità, i giudizi affrettati, l'attaccamento al proprio giudizio, della volontà, combattimento volontà, il distacco dal creato, con la perfetta rinnegamento di se stesso, l'abnegazione di sé. Qui quindi dovrebbe valere dunque il e presiedere soprattutto quella norma della lotta, dell'agire contro, che deve contrapporsi anzitutto al peccato e subito dopo anche alle tendenze della natura, sia pure oneste, lecite, come spiega molto bene San Giovanni della Croce, il grande maestro dell'ascetica e della mistica, che dice che bisogna allenarsi nell'esercizio dell'agire contro, arrivando a preferire sempre, preferire ciò che è amaro a ciò che è dolce, ciò che è duro a ciò che è morbido, ciò che è difficile al facile, ciò che è scomodo al comodo, ciò che è fatica al riposo e così via di seguito, rendendo più agevole e fecondo in tal modo l'acquisto delle virtù eroiche, che costituisce il corredo della via illuminativa, predispongono alle grandi grazie e ai doni della via unitiva. La stessa quindi mortificazione o penitenza deve prendere la cura, particolarmente le facoltà superiori dell'anima, dando la morte al proprio giudizio per allenarsi a ragionare sempre più secondo la fede, secondo la visione soprannaturale delle cose, dando la morte al proprio volere, alla propria memoria, disfacendosi non solo di tutto ciò che è male, ma anche di tutto ciò che non spinga e non tenda unicamente al bene e direttamente a Dio. Dice San Paolo: rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. E quindi morte alla propria volontà, anche se buona, per fare soltanto la volontà di Dio, morte alla propria memoria, per ricordare soltanto ciò che piace al Signore e fa ricordare il Signore Dio. Ecco, quindi un po' racchiuso questa lotta, questo agire contro, anche la scuola di San Giovanni, al ciò che sceglie ciò che è amaro piuttosto che il dolce, ciò che dura al morbido, ciò che è difficile al facile, ciò che è scomodo al comodo, ciò che fatica al riposo e così via. È proprio quello che la mia inclinazione cercherebbe naturalmente, pigramente, ciò che è la accontenta, non farli vincere, non far vincere proprio io, non far vincere proprio i gusti, dargli un po', farlo un po' mortificare. E così ecco la via illuminativa per le virtù e la via, le grazie e i doni dello Spirito Santo per la via unitiva. Bene, scrive il padre che in questa lotta per il rinnegamento totale di se stesso, come dice Gesù, si sale e si va avanti faticosamente. Ed è vero, ma è soltanto così che si passa dalla purgazione dei sensi, delle facoltà superiori, alla illuminazione. E questo si ottiene con l'acquisto dell'esercizio delle virtù, per arrivare quindi all'unione con Dio, arrivando sempre più in tal modo agli alti piani della vita mistica, che è preparata segnatamente da notti del buio, detta le notti dei sensi e anche le notti dello spirito. Una domanda ci può venire: come mai occorrono le notti del buio? Occorrono per due ragioni fondamentali che risultano ben necessarie e altrettanto anche dolorose. Da una parte perché si deve far morire il lume naturale, il nome naturale umano, questo che vuole resistere tenacemente e vuole abituarsi alla luce della fede. D'altra parte perché la luce dall'alto o della visione soprannaturale delle cose è una luce abbagliante per la nostra vista, che è ancora molto corta, ancora molto impigrita le cose di lassù, e quindi costretta ad avanzare attraverso il travaglio del buio che si schiarisse gradatamente e lentamente. San Bonaventura spiega in modo magistrale questi passaggi della via purgativa, all'illuminazione e all'unione con Dio, parlando anche in termini di riforma della vita di peccato, la renovatio, di conformità alla vita e alle virtù di Cristo, la conformatio, e la completa trasformazione in Cristo, la trasformatio. Ma in tutto questo è lecito chiedersi adesso: dov'è la Madonna? Dov'è la sua presenza materna? Dov'è il suo posto e il suo ruolo? Qual è il suo agire, il suo aiuto, il suo sostegno dell'anima in lotta, in travaglio per la sua purificazione e per la sua trasformazione in una nuova creatura, in Gesù Cristo? Bene, il padre Ragazzini nel suo libro afferma con chiarezza che tutte le operazioni e i gradi di ascetica sembrano fatti su misura per le mani trasformatrici della Madonna. Come potrebbe ella mancare in questo compito così importante, così materno, che è proprio la sua missione? Vediamo la scuola dei nostri santi. La risposta positiva a questi interrogativi ci viene ancora più dalla Chiesa. Più precisamente ci viene dai suoi figli più eletti e prediletti, cioè dagli esempi e dalla scuola dei santi e delle sante, di ogni luogo, di ogni tempo, e dalla ricca esperienza della vita di grazia dei santi. Infatti possiamo ben conoscere in che modo la Divina Madre è realmente vicino ad ogni figlio che si trova in lotta per corrispondere alla volontà di Dio, che lo vuole santo, predestinandolo a diventare in tutto conforme a Gesù Cristo, immagine del Verbo del Padre, come insegna San Paolo. È proprio Maria Santissima, infatti, che, quale madre mediatrice, genera nella Chiesa i nuovi figli di Dio, nell'ordine della grazia, come dice Lumen Gentium, e li genera al fonte battesimale. Come ha scritto il padre Spiazzi, in realtà nel battesimo la Madonna celebra la sua maternità verso ogni persona umana. E un altro maestro, il padre Macca, ha scritto che ogni nascita esige l'intervento di una madre. La madre della nuova nascita nel battesimo è la madre della divina grazia. E per divina volontà l'iniziazione alla vita cristiana, che è l'ingresso concreto di ciascuno nel mistero della salvezza, ha origine con il suo intervento, con la sua cooperazione, la quale, quanto è discreta e nascosta, l'abbiamo già visto con profondità vera. E ancora vale il fatto che la madre e mediatrice, la Beata Vergine Maria, deve attrarre e prendersi anche cura di allevare tutti i figli, deve educarli e farli crescere secondo il disegno di amore di Dio, dagli inizi della loro conversione attraverso l'ascesi delle purificazioni in crescita progressiva e costante, fino alla misura dell'età perfetta di Gesù Cristo. Vediamo in San Giovanni XXIII e in Paolo VI. Nell'omelia di canonizzazione di San Pier Giuliano Ema, Sant'Antonio Maria Pucci, San Francesco da Camporosso nel 62, Giovanni XXIII volle parlare del compito materno che la Madonna svolge nell'opera della santificazione dei santi, dicendo di ricordarci che presso ogni santo, accanto a Gesù, si trova la Madre sua, Regina Santorum Omnium. Quindi suscitatrice di santità nella Chiesa di Dio e suo primo fiore di grazia, è intimamente associata alla redenzione nei disegni eterni dell'Altissimo. La Madonna, come ha cantato Severiano di Gabala, è la madre della salvezza, la fonte della luce divenuta visibile. Piace pertanto alla pietà filiale considerarla l'inizio di ogni vita cristiana, accompagnarne con trepida cura l'armonioso sviluppo, coronarne la pienezza con la sua presenza materna. Anche l'insegnamento del Papa Paolo VI, San Paolo VI, che ci ha lasciato una pagina dell'enciclica mariana Signum Magnum. Come infatti scrive il Papa, o come infatti ogni madre umana non può limitare il suo compito alla generazione di un nuovo uomo, ma deve estenderlo alle funzioni del nutrimento, dell'educazione e della prole, così si comporta la Beata Vergine Maria. Dopo aver partecipato al sacrificio redentivo del Figlio, ed in modo così intimo da meritare di essere da lui proclamata madre non solo del discepolo Giovanni, ma ci sia consentito affermarlo, del genere umano, da lui in qualche modo rappresentato, la Madonna continua adesso a compiere dal cielo la sua funzione materna, di cooperatrice alla nascita e alla vita divina delle singole anime, degli uomini redenti. E questa è una consolatissima verità che per libero beneplacito del sapientissimo Dio fa parte integrante del mistero dell'umana salvezza. Questa perciò deve essere ritenuta per fede di tutti i cristiani. Iniziamo adesso un nuovo capitolo che ci parla dell'ascetica mariana alla scuola dei nostri santi francescani, i santi e santi serafici. Una scuola di santi in particolare che fra le prime e le più complete scuole della spiritualità cristiana attraverso i secoli è stata certamente la scuola francescana, di di tutti quei santi, quelle sante, sui cui passi di San Francesco d'Assisi, di Santa Chiara, sono diventati schiera su schiera di eletti in questi 8 secoli di vita del francescanesimo. E pur tenendo presenti anche le altre scuole di santi, certamente autorevoli e stupendi, cerchiamo qui di concentrarci particolarmente o prevalentemente sui santi francescani. Anche per non allungarci o allargarci troppo nei confronti di tanti altri santi e sante dell'eventuale diversità di pensiero fra di loro, sul posto di Maria e sul ruolo che ella svolge nella formazione ascetica nei riguardi delle fasi purificazioni sia attive che passive. Tra i santi beati francescani poi non si può non privilegiare soprattutto alcuni, e tra questi spiccano in particolare San Bonaventura da Bagnoregio, il Torre Serafico, Sant'Angela da Foligno, ritenuta la maestra dei teologi, San Giuseppe da Copertino, il santo dei voli estatici, Santa Veronica Giuliani, la Clarissa Cappuccina stigmatizzata, San Massimiliano Maria Colbi, il grande apostolo mariano e martire nei tempi a noi più vicini. Quindi, volta per volta, nel corso dello svolgimento delle nostre brevi o lunghe riflessioni, potranno farsi presenti alcuni riferimenti ad altri santi, ad altre sante francescane, e anche a santi e santi non francescani, a seconda del punto in esame o in questione, o dell'utilità di qualche ulteriore e più valida testimonianza. E vogliamo iniziare con il grande dottore serafico, il San Bonaventura da Bagnoregio. Sulla presenza e sul lavoro che la Madonna svolge per la formazione ascetica dell'anima, alle prese con le purificazioni attive dei sensi e dello spirito, riportiamo qui in sintesi che cosa dice San Bonaventura nei suoi pensieri colti qua e là nei suoi numerosi scritti, rimandando in particolare allo studio dei suoi celebri opuscoli mistici e dei suoi sermoni mariani, vere miniere inestimabili di dottrina spirituale, che sembrano arrivare davvero ai vertici supremi della sapienza divina. Anzitutto il Santo Dottore, San Bonaventura, insegna che non si può parlare di perfezione in un'anima se non in rapporto a Maria Santissima, dal momento che, citazione di San Bonaventura, la Vergine fu costituita principio diffusivo di ogni santificazione. Tutti quindi sono santificati da lei, la Chiesa intera attinge da lei la santificazione. E questo è un compito molto importante e fondamentale. Un altro passo dice che la Madonna, quindi, che si mette all'opera quando l'anima deve essere purificata dell'uomo vecchio, con tutti i suoi peccati, con tutti i suoi vizi, con tutte le sue concupiscenze, per trasformarsi nell'uomo nuovo, illuminato di grazia, rivestito di virtù, cioè delle stesse virtù di lei, che assimilano l'anima a lei, rendendola quindi perfetta. Ecco che tutte le virtù di Maria, afferma San Bonaventura, si devono trovare in ogni singola anima santa, affinché questa diventi perfetta. Quindi ecco che l'anima è formata e conformata a lei, alla piena di grazia, alla Beata Vergine Maria. In particolare, inoltre, nei riguardi dei religiosi e dei consacrati, si può dire che la Madonna li porta per mano all'osservanza perfetta dei loro santi voti, sul suo esempio di suprema perfezione. E ancora San Bonaventura spiega che la Beata Vergine Maria è l'esempio per la purificazione della mente, che facilmente cade alla vana superbia. Quindi la lungola via delle purificazioni attive, secondo San Bonaventura, la Madonna è presente come un sole spirituale al centro della Chiesa per purgare, per illuminare, per perfezionare. Ella è quindi definita la purgatrix, l'illuminatrix, la perfectrix. Per questo è all'Immacolata che tocca irradiare la luce di grazia e di virtù in azione continua lungo le 3 fasi della via purgativa, illuminativa e unitiva della crescita spirituale. Quindi è proprio la Beata Vergine Maria che in lei si riconoscono tutti e molto spesso per l'aiuto nella formazione ascetica, che viene posta molto in risalto il suo intervento. Quindi il ruolo dell'intervento della Beata Vergine Maria è fondamentale nel nostro cammino, perché ella conosce l'arte mirabile di rendere tutto più facile, Lei è la regina dei santi e lei è quella che può formarci e può santificarci. Ed ecco allora che San Bonaventura alla fine sembra concludere il suo magistrale insegnamento su questo punto delicato dell'ascetica e della mistica, dicendo espressamente che la presenza della Madonna nella fase della purificazione attiva, ecco come per questo motivo i santi dicono che la via più facile, più breve, più sicura è quella della Beata Vergine Maria per raggiungere Gesù Cristo, la scala bianca, come nella visione di Frate Leone con San Francesco. Per questo San Bonaventura alla fine sembra concludere proprio che questo insegnamento è che la Madonna ha tutto questo ruolo nelle purificazioni attive e non soltanto quindi è ritenuta utilissima, ma la scuola di San Bonaventura è ritenuta una presenza necessaria. Scrive: necessitiamo di tre cose: dell'illuminazione della mente, della purificazione del cuore, della perfezione delle opere. Ma tutto questo non lo possiamo compiere senza l'intervento della gloriosa, sempre Vergine Maria. Abbiamo bisogno di tante cose nella nostra vita spirituale, ma tutte queste non le otterremo se non attraverso l'Immacolata. E ancora, per la santificazione degli eletti è la stessa santità di Maria, spiega San Bonaventura, che opera santificando con azione feconda di grazia. Negli eletti Maria affonda le radici della sua santità. Chi mette le radici nella Vergine Madre con amore e devozione viene da lei santificato. E tutto questo processo poi costituisce la vera e propria cristificazione dell'anima. Non si può non affermarlo ricordando che le virtù di Maria Santissima sono già le virtù di Gesù. Perché, come scrive il padre Ragazzini, Maria non ha virtù, sentimenti e vita diversi da Gesù Cristo. Lo stesso San Bonaventura, del resto, insegna ciò espressamente con una delle sue affermazioni molto dense e nello stesso tempo molto lucide, scrivendo che tutto il popolo cristiano viene prodotto nel senso della Vergine gloriosa. Quindi, in rapporto alla redenzione, San Bonaventura sembra chiaramente unificare l'azione di Maria con quella di Gesù Cristo, rifacendosi alla figura del nuovo Adamo, Gesù, e della nuova Eva, che è Maria Santissima. Doveva essere aiutato da essa, Gesù, da Maria, che è la nuova Eva, affinché si adempisse ciò che da lui, Gesù, era stato detto profeticamente. Facciamogli un aiuto simile a lui. Per Adamo era Eva, l'aiuto deve essere simile, ma è stato un aiuto per cadere. Bene, per rialzarci, Gesù ha scelto come aiuto la Beata Vergine Maria. Per questo Maria Santissima non può non essere la stella che conduce a Gesù Cristo, che unisce Gesù Cristo e fa vivere di Cristo. Vediamo adesso un discepolo di San Bonaventura che è il beato padre Gabriele Allegra, e su questo punto, riferendosi a San Bonaventura, che è stato il suo più grande maestro fra i dottori della Chiesa, spiega bene che nel cammino sulla via delle purificazioni attive si avanza impiegandosi con la preghiera, con la mortificazione, ma sempre guardando alla Madonna. Questa è una cosa molto bella e consolante, sempre guardando la nostra mamma celeste. Quindi i nostri esami di coscienza tendono a conoscerci guardando a lei, che è lo specchio di giustizia. E se saremo fedeli, semplici, abbandonati all'amore di Maria, in breve vedremo di essere non solo nemici del peccato grave, ma anche di quello veniale, scrive il padre Allegra. E sentiremo di conoscere meglio il cuore di Maria, di agire con lei, di pensare e di parlare con lei. Ecco, quindi nel cammino della via della purificazione attiva si avanza impegnandosi con la preghiera, con la mortificazione, ma sempre guardando alla Madonna. Quindi diventa un punto di riferimento fondamentale questa presenza mariana. E ancora poco dopo il Beato scrive ancora: così il nostro cammino è cominciato, ci arriviamo verso la casa del Padre. Guardando alla Madre Immacolata, detestiamo il peccato con tutte le sue forme, ma ancora dobbiamo considerare come, guardando oltre questa situazione, dobbiamo avere anche una contrizione umile e tenera, una contrizione, una contrizione risoluta per le colpe commesse, che deve invadere l'anima nostra. E il cuore materno di Maria Santissima ci insegna, ci ammaestra, ci apre i misteri del Vangelo di Gesù Cristo. Ci concediamo adesso una piccola pausa per poi, fra qualche minuto, riprendere questa seconda parte dell'appuntamento mariano-serafico. Ave Maria, fra poco. Ave Maria, cari amici, riprendiamo questo secondo momento, questa seconda parte dell'appuntamento del sentiero mariano serafico e vogliamo continuare ad affrontare alla scuola dei santi questa parte dell'ascetica mariana alla scuola dei santi francescani. Vogliamo vedere adesso la figura di Sant'Angela Foligni, una terziaria francescana, nasce nel 1248 e muore nel 1309. Come ogni altra cosa, scrive il padre, in questa santa non comune anche l'esperienza mariana dell'assistenza attiva di Maria Santissima. Nella fase dolorosa della purificazione ascetica, ha un valore di più alto rilievo spirituale, anche a livello del suo originale linguaggio, così capace di grandi voli e penetrazioni arcane nel mistero di Dio. Sant'Angela si esprime a riguardo scrivendo che la Madonna, nel grande lavoro ascetico, vuole vederci in una situazione molto bella. Vuole vederci dei morti viventi, scrive Sant'Angela. La Madonna mi dice che dobbiamo essere dei morti viventi e che l'abitazione nostra sia in cielo e solo l'uso del corpo noi dobbiamo avere sulla terra. Poiché come il morto non si turba né per l'amore né per il disprezzo, così noi siamo immutabili nell'essere esteriore. Quindi in questo punto vogliamo vedere come la Sacra Scrittura parla in alcuni momenti ti si crede vivo invece sei morto. Qua la Sacra Scrittura in questo passo sta intendendo dire tutti coloro che stai mangiando, stai respirando così, sei una persona vivente, ma l'anima è morta, c'è la morte della grazia, peccato mortale ti fa morire alla grazia di Dio. Invece, in questo passo in cui la Beata Vergine Maria parla a Sant'Angela Foligno, vuole parlare di un'altra morte. Dice: deve essere come un morto vivente, perché l'abitazione vostra sia in cielo. Cioè il corpo che agisce, la persona che agisce, ma il cuore è orientato in cielo, è attaccato al cielo, abita in cielo. Solo l'uso del corpo, delle facoltà di cui abbiamo bisogno per mangiare, per dormire, per tutta la nostra attività così, è per la gloria di Dio, quindi la mia abitazione è già nel cielo anche col cuore. Poiché come il morto non si turba né per l'amore né per il disprezzo, quindi non si turba il corpo né per il cadavere, non si turba né se viene apprezzato né se viene disprezzato né se riceve applausi né se riceve rimproveri. Così anche noi dobbiamo essere immutabili nel nostro essere esteriore. Tutte queste cose non devono turbarci, perché tutto il nostro cuore deve risiedere nell'alto dei cieli. Quindi tutte le attività, tutto quello che ci capita esternamente non deve distoglierci da quel cammino che ci porta a Gesù. E questa è una bellissima riflessione che ci fa la Beata Vergine Maria attraverso Sant'Angelo Foligno. Quindi la capacità di portare il peso dell'essere morti viventi in verità è tutta da parte di Gesù e di Maria, insegna Sant'Angela. Cioè, loro chiedono a noi di diventare luminosi esempi della vita poverissima e disprezzata. Quella vita poverissima e disprezzata che hanno vissuto Gesù e Maria Santissima, anche noi dobbiamo ripercorrerla. Quindi non dobbiamo e non possiamo sottrarci a questo impegno personale, questo impegno di corrispondenza generosa. Altrimenti c'è un pericolo e si arresta tutto il cammino ascetico. E questo cammino invece noi lo dobbiamo portare sempre davanti, sempre innanzi. Nella vita spirituale o avanziamo o retrocediamo, o saliamo oppure ci scendiamo di quota. Se numerosissime e sporche sono le tentazioni dell'io, quell'io è così traditore, dell'io carnale, dell'io terreno. Ecco rimedio singolarissimo contro tutte le tentazioni che Sant'Angelo ci propone e ci insegna. Questo qui è il metodo con cui Sant'Angelo sconfiggeva tutte le tentazioni. Ricordati vivamente di quella verginità, di quella purezza che furono della Vergine Madre di Dio e come ella perfettamente gli amò queste virtù, quella verginità e quella purezza in tutti i figli di Dio. Quindi, per combattere le tentazioni, abbi davanti ai tuoi occhi particolarmente quella che fu la verginità e la purezza della Madonna. E questa verginità e questa purezza, come la Madonna le ama in tutti i figli di Dio, come vuole che tutti i suoi figli siano vergini puri, abbi una verginità di cuore, una purezza di corpo, una purezza di anima, purezza. Chiedi proprio, vedi questo come ha brillato questa virtù della Madonna e come lei lo desidera in tutte le anime che stanno sul cuore, su tutti i suoi figli di Dio. E allora questa purezza, questa verginità che deve stare nel tuo cuore, questa purezza, questa verginità che deve stare davanti a questa persona che ti sta davanti. Cammina sulla strada ascetica con l'unione fedele alla Vergine Maria e, scrive il padre, la grande Sant'Angela da Foligno riceve dalla Madonna una nuova grazia. Una grazia preziosa e dice: mi infuse una fede tutta diversa da quella che avevo prima. E con quella nuova grazia preziosa e grande, ricevuta dalla Madonna, come di frequente le capitavano lunghi sentieri più ardui del cammino di perfezione, Sant'Angela è andata sempre avanti, sempre più in alto, fino alle supreme vette dell'unione dell'amore di Dio, uno e trino. Ecco allora quindi come la Beata Vergine Maria la arricchisce anche di questa grazia di una fede nuova, di una fede che non aveva prima questo dono di fede. Un po' ci accorgiamo, abbiamo a volte delle fedi vacillanti, delle fedi che vanno bene solo nei momenti in cui tutte le cose ci sorridono, e invece nei momenti di prova e dice: Signore, mi ascolti, Signore, mi ha dimenticato, Signore, non ha tempo per me, si sente dire o si sente ragionare, e qui così sragioniamo. Ecco quel dono, Signore, io credo aumenta la mia fede, questo dono della fede che dobbiamo proprio chiedere a lei che è la piena di grazia, lei che è l'Immacolata, la Beata Sempre Vergine Maria. Scrive il padre quindi che all'insegnamento di San Bonaventura e del beato padre Gabriele Allegra, insieme a quello di Sant'Angelo da Foligno, a questo punto si potrebbe subito associare l'insegnamento di altri santi. Qui potremmo vedere i grandi maestri come San Bernardino da Siena, Venerabile Madre Maria Gesù, di Gesù da Greda, San Lorenzo da Brindisi, San Carlo da Sezze, Santa Veronica Giuliani e molti altri santi francescani fino a San Massimiliano Maria Colbe e San Pio da Pietrelcina. Ma qui non possiamo che limitarci soltanto a tre nostri santi, cioè a San Giuseppe da Copertino, lo straordinario santo dei voli, a Santa Veronica, clarissa cappuccina, stigmatizzata, vissuta tra il XVI e il XVII secolo, è San Massimiliano Kolbe, il grande apostolo e martire dell'Immacolata. Vediamo adesso San Giuseppe da Copertino. Nasce nel 1603 e muore nel 1663, il grande santo dei misti. Il grande santo della mistica, il grande santo dei voli estatici. Si sa che la prodigiosa vita di San Giuseppe da Copertino, quel sottosanto francescano, è stata eccezionalmente segnata e qualificata da quei suoi mirabili voli estatici, verso particolarmente le immagini di Maria Santissima, la Bella Maria, come egli amava chiamare la Madonna, tenendosi strettamente vicino a lei fin dall'inizio del suo cammino di santificazione. Lo stesso San Giuseppe da Copertino, infatti, alla fine della sua vita terrena, stava già sul letto di morte e rivelò questa verità dicendo alla Madonna: Madonna, io mi sono dato, figliolo, dal nascere negli anni, tutti della mia vita mi sono fatto tuo servo. Da quando sono nato mi sono fatto tuo servo e ho dato a te sola le chiavi dell'anima mia. È bella questa confidenza in punto di morte. Dal momento della mia giovinezza mi sono fatto sempre tuo servo e tu sei l'unica proprietaria, stata l'unica proprietaria delle chiavi del mio cuore. Proprio dobbiamo chiedere proprio che sia sempre la Madonna a tenere le chiavi del nostro cuore. E questa caratteristica mariana, più dolce, più viva di San Giuseppe da Copertino, fu sempre presente nelle esperienze mistiche mariane dell'intera sua vita ascetica e della sua vita mistica. Tanto che San Giuseppe da Copertino era solito dire: la mia vera mamma è la mamma divina, e l'altra mamma è nutrice, è quella che mi ha nutrito, mi ha cibato così, ma la mia vera mamma è la mamma divina, Maria Santissima. E una volta che arrivò anche a dirlo espressamente alla sua stessa mamma terrena: tu sai, nutrice mia, che la mia mamma è la Madonna. Beh, chiaramente che furono terribili i travagli della vita ascetica di San Giuseppe Copertino. Dovette affrontare tante tribolazioni, incomprensioni, amarezze, umiliazioni, malattie, anche accuse con calunnie senza numero, e dovette affrontare tentazioni, persecuzioni, assalti diabolici. Sembra che non sia stato risparmiato in nulla, ma in tutto e per tutto San Giuseppe Copertino, quest'umile santo prodigioso, fu sempre protetto dall'assistenza materna di Maria Santissima. Vedi come la Madonna è il nostro scudo, la nostra protezione, l'Auxilium Christianorum, la nostra regina dell'ordine serafico. Così da restarne sempre indenne e rafforzato spiritualmente. Hai delle prove grandi, ma c'è anche grande la protezione dell'Immacolata se ti aggrappi a lei, se ti consacri a lei. Hai delle persecuzioni forti, persecuzioni grandi, hai delle difficoltà grandi, ma c'è l'Immacolata che ti protegge, c'è l'Immacolata che veglia, il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio. E così San Giuseppe è stato sempre protetto nell'assistenza materna di Maria Santissima, così da restare sempre indenne e rafforzato spiritualmente, e fu anche mirabilmente compensato dalle consolazioni divine di quei numerosi voli estatici verso immagini della Divina Mamma, la Bella Maria. Quelle frequenti estasi mariane, con straordinari voli verso la Madonna, che davano incandescenza, come scrisse Paolo VI, al volto di San Giuseppe da Copertino, perché chiunque lo guardasse fosse invaso da uno spirituale ardore e avvertisse in sé il rapimento alle cose migliori. Venendo San Giuseppe da Copertino, uno era portato a cercare le cose di lassù, le cose migliori, le cose celesti. Passiamo a un'altra bellissima figura di una grande santa, Santa Veronica Giuliani, 1660-1727. E in questa santa tutta la purificazione attiva di Santa Veronica, scrive il padre, è opera di Maria. E così afferma anche il padre Ragazzini all'inizio del breve capitolo, nel quale sintetizza l'esperienza non comune della purificazione attiva di Santa Veronica Giuliani, la quale Santa Veronica, con generosità intrepida, ha dovuto affrontare, ha saputo superare grandi prove, incredibili prove, grandissime sofferenze interiori, grandissime sofferenze esteriori, sempre assistita, sempre sostenuta dall'azione materna della Divina Madre, in misura tale che soltanto in poche anime, come in questa, è dato di constatare tanto interessamento da parte della Beata Vergine Maria. Si ha veramente l'impressione di trovarsi a contatto di una prediletta di Maria in forma eccezionale. Sì, è prediletta proprio per la protezione e le grazie dell'Immacolata, ma vediamo che queste grazie come sono un po' utilizzate per poter affrontare la grande battaglia contro l'inferno, la grande battaglia per l'opera di redenzione di salvezza delle anime nel suo ruolo di mezzana. Per questo c'è chi ha potuto scrivere che in Santa Veronica Giuliani ogni fase della lunga ascesa dell'itinerario che conduce l'anima alla Santissima Trinità è segnata da una straordinaria e singolarissima presenza della Vergine Maria. È Santa Veronica stessa che rivela quanto completo sia stato il suo affidarsi fiduciosamente alla Madonna e quanto premurosa sia stata la cura della Madonna verso di lei, fin dalla fase della purificazione attiva con cui la preparava al conseguimento dell'unione mistica, un'unione sempre più elevata e sempre più santificante. La Madonna, infatti, tracciava alla Santa un programma di lavoro ascetico ben preciso e accurato. Ti voglio, dice la Madonna, in un distacco totale da te stessa e da tutto il momentaneo. Figlia, qui ti voglio prepararti a patire. Nel patire si imparano le vere virtù. Le pene e l'amore purificano l'anima da tutte le imperfezioni. Vivi morendo, così avrai vera vita in Dio. Con Dio, per Dio, e così facendo verrai alla cognizione di Dio e di te stessa. È bellissima qui questa espressione della Beata Vergine Maria. È bello come la Beata Vergine Maria continua a dire a Santa Veronica, dice: Figlia, qui ti voglio prepararti a patire, perché nel patire si imparano le vere virtù. Le pene e l'amore purificano l'anima da tutte le imperfezioni. Vivi morendo. Quindi, alla scuola della Beata Vergine Maria, Santa Veronica viene proprio istruita a soffrire. La pena e l'amore, la sofferenza e l'amore purificano. Il mio cuore ha bisogno di essere purificato. Preparati a patire, perché nel patire si imparano le vere virtù. Cioè, nelle sofferenze si impara veramente la vita virtuosa. Le sofferenze diventano una scuola di virtù. Quindi vediamo proprio come la Madonna, che ci vuole bene, che è mamma, ecco che queste anime predilette proprio gli insegna questa scuola della sofferenza per affinare nelle virtù, per purificarsi da tutte le imperfezioni. Così avrai vera vita in Dio, una vita nuova in Dio, una vita con Dio, una vita per Dio, dice la Beata Vergine Maria Santa Veronica. E così facendo verrai alla cognizione di Dio e di te stessa. Scrive ancora Santa Veronica: ho capito che l'impedimento all'amore è che sono troppo attaccata a me stessa e che però mi vuole da quell'esercizio da levare me da me. Ma questo non basta farlo una volta, deve essere un'opera continua e rinnovata sino all'ultimo respiro e quest'opera non sarà mai perfetta. Anche qui Santa Veronica riceve questa indicazione della Beata Vergine Maria: ho capito che l'impedimento all'amore è che sono troppo attaccata a me stessa, cioè il rimanere troppo attaccati a noi stessi ci impedisce di vero amore verso Dio, verso Gesù, verso la Beata Vergine Maria. E la Madonna mi vuole in questo esercizio di levare me da me, cioè la Madonna vuole che io mi eserciti a levare il mio io da me stessa, è perché chiaramente se tolgo il mio io, viene a abitare Gesù e Maria in me. Nelle numerose prove e nei più duri travagli in particolare, Santa Veronica si rende conto del posto e dell'opera materna della Madonna che l'assiste, che la sostiene e per questo nutre ogni fiducia e confidenza filiale in lei. Ogni notte ho percosse, sono picchiata dal demonio, ho fantasmi, tentazioni, tormenti. Ricorro a lei, ricorro all'Immacolata. Lei combatte per me, ella è la vincitrice. È la mia difenditrice, di me temo e tremo. Mi offro l'Immacolata, lei è la mia guida, lei è la mia luce, in lei confido, di me diffido. Eh sì, massima confidenza in Dio, massima confidenza Immacolata e massima diffidenza in noi stessi. Quindi pensa quanti tormenti, quante prove, quante tentazioni dover subire ogni notte, ma con lei, con l'Immacolata, ho vittoria. A lei ricorro. Lei combatta per me. Difatti, una volta è stata la Madonna stessa a rivelare alla Santa come l'aveva protetta da un assalto tempestoso del demonio. Dice: una notte, mentre il demonio voleva buttarmi dalla finestra, Io buttai lui nel profondo dell'inferno e ti faccio sapere ciò perché tu conosca che io sono per te e sarò sempre alla tua difesa. Quindi una notte il demonio voleva buttare Santa Veronica giù dalla finestra e la Madonna è intervenuta e l'ha scaraventato nel profondo dell'inferno. Lei è la sempre vincitrice, colei che gli schiaccia sempre la testa a questo serpente infernale cui non potrà mai avere vittoria, non ha mai potuto avere su vittoria su di lei, nemmeno nel primissimo istante della sua vita, perché è l'Immacolata e non potrà mai sconfiggerla, sarà sempre il perdente davanti a lei, la sempre vincitrice. Quante volte la Madonna non l'ha voluta proteggere dagli assalti del nemico infernale? Da tutto l'insieme della straordinaria esperienza ascetico-mistica di Santa Veronica Giuliani appare evidente che in essa la Madonna ha un ruolo assolutamente primario e riservato alla Santa Vergine Maria, eletta da Cristo come maestra e guida di Santa Veronica. Quindi Gesù ha eletto la Beata Vergine Maria al ruolo di maestra, al ruolo di guida. Tale è il suo ruolo in tutto il corso della vita di Santa Veronica, durante il quale Maria Santissima la sostiene maternamente, indicandole via via il cammino verso la santità. Bello come la Madonna conduca pian piano in questo cammino, in questa ascesa verso la santità, la Beata Vergine Maria è proprio conduce, lei è la conducitrice, la conduttrice, è lei che ci conduce verso la perfezione, lei che ci conduce nel piano, nel cammino della nostra vita di purificazione ascetico-mistica. E vogliamo adesso anche vedere un po' questa figura di San Massimiliano Kolbe. Nasce nel 1896 e termina la sua vita ad Auschwitz nel 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz. L'insegnamento di San Massimiliano Maria Kolbe sulla presenza e sull'azione dell'Immacolata nella fase purgativa del cammino ascetico è legato in radice alla vita di consacrazione all'Immacolata. E questa vita di consacrazione colloca l'anima in un certo senso nello stato di abbandono più che filiale, perché è un abbandono di cose, di come cosa e proprietà fra le mani dell'Immacolata, cioè fra le mani di colei che, afferma San Massimiliano, conosce il segreto delle più strette unioni con il cuore di Gesù. Quindi l'Immacolata è un po' tutti la formatrice dei santi e conosce perfettamente tutti i modi per realizzare questa forma nella via più facile, breve e sicura. Per San Massimiliano, infatti, con la consacrazione all'Immacolata si è facilitati nella liberazione dagli ostacoli che impediscono oppure che ritardano l'unione con Dio nell'amore totale. Perché pregando bene, pregando molto, con la preghiera vocale, con la preghiera mentale, si apre la mente e il cuore alla presenza purificatrice, alla presenza santificatrice dell'Immacolata, nella lotta contro i difetti e le passioni. Quindi è confortante sapere che se ci affidiamo, se ci consacriamo alla Madonna, se ci abbandoniamo in tutto e per tutto lei, la santificazione dell'anima, secondo San Massimiliano, dipende proprio da lei, che è la sua specialità. Per cui ad ognuno si può dire: abbandona tutto l'Immacolata e affida tutto completamente a lei, perché ella è capace di riparare il male e di indirizzare ogni cosa al più grande gloria possibile di Dio. Ecco allora come San Massimiliano, chi si avvicina all'Immacolata, per ciò stesso si avvicina a Dio, percorrendo una strada la più breve, la più sicura, la più facile. E ancora come diceva San Massimiliano, preghiamo bene, preghiamo molto, sia con le labbra, sia col pensiero, sperimenteremo in noi stessi come l'Immacolata prenderà sempre più possesso della nostra anima e come le nostre colpe svaniranno e i nostri difetti si indeboliranno. L'essenziale, dice San Massimiliano, è che ognuno sappia lottare per vincere se stesso, per custodire la fedeltà pura della volontà nell'Immacolata, che è volontà di Dio, praticando con impegno generoso i comandamenti di Dio nei doveri della vita quotidiana, anche a salvezza e santificazione di tutte le anime. E ciò significa praticare l'obbedienza perfetta all'Immacolata, scrive San Massimiliano. Promettiamo di lasciarci condurre da lei, dall'Immacolata, in modo sempre più perfetto, in modo sempre più sereno, con fiducia, con confidenza sempre maggiori, attraverso tutto ciò che ella permette, sia in noi che attorno a noi. E quindi qui sta parlando di una massima fiducia e confidenza. E in confronto a noi, cioè possiamo diventare in tal modo uno strumento sempre più perfetto nelle sue mani immacolate. Solo al giudizio di Dio verremo a conoscere quanti misteri di grazia si saranno operati attorno a noi, quante persone si saranno salvate per mezzo nostro, senza che noi ce lo fossimo minimamente immaginate. Questo se però riusciamo a mettere in pratica questo. La Madonna permette che sia in noi, che attorno a noi, in confronto a noi, tutto camminare in modo sereno e fiducioso, con una confidenza sempre maggiori attraverso tutto ciò che la permette. Quindi c'è bel tempo, ringraziamo la Madonna, c'è brutto tempo, attraversiamo la bufera, c'è grandine, tempesta, avanti tutto allo stesso. E solo alla fine del nostro percorso vedremo quanti frutti, quante grazie attraverso questa conformità abbiamo potuto ottenere per grazia di Maria, per grazia dell'Immacolata. In questa conformità, la volontà dell'Immacolata, che ci conforma perfettamente alla volontà di Dio, non dobbiamo lasciarci condizionare da nulla, scrive il Padre, né dalla nostra eventuale ripugnanza nei riguardi di qualche volontà di Dio, né dal nostro diverso modo di pensare, né dai pareri o dalle preferenze di altri. Non perdiamo la pace, scrive San Massimiliano, se il sentimento si raffredda. Qui si tratta di volontà e soltanto di volontà, anzi, quanto più la natura si ribellerà, tanto maggiori saranno i meriti che noi raccoglieremo. In questa conformità alla volontà dell'Immacolata, abbiamo detto che si conforma perfettamente alla volontà di Dio, non dobbiamo lasciarci condizionare da nulla. Qui vogliamo camminare nella volontà dell'Immacolata, che è la perfetta volontà di Dio. Non perdiamo la pace. Non preoccupiamoci di quello che capita, non preoccupiamoci neanche, addirittura se sentiamo questo raffreddamento della sensibilità del cuore, della devozione, e tanto più saranno maggiori i meriti da raccogliere, i frutti da raccogliere. Difatti, la fase delle purificazioni attive nella vita spirituale si caratterizza proprio con le prove delle aridità, delle insofferenze nelle contrarietà e nelle contraddizioni, per rinnegare attivamente se stesso. Quindi, di conseguenza, ci sono tentazioni di scoraggiamento. Tutto ciò può creare difficoltà anche gravi alla corrispondenza generosa, alla fedeltà nella pratica della virtù, di cui è rivestirsi attivamente nel passaggio alla seconda fase, che è quella illuminativa. Quindi, avvicinandosi quindi alla fase unitiva, che costituisce la fase terminale del faticoso itinerario ascetico-mistico. Ma proprio in tutto questo travaglio dell'anima in ascesa, l'Immacolata è sempre una madre premurosa, è sempre una madre vigile nell'aiutare, nel sostenere, nel confortare, nel spingere, nel purificare fino in fondo per liberarci da ogni difetto, per conquistare ogni virtù e grazia nella via illuminativa e unitiva. Scrive San Massimiliano: annientare se stessi e diventare lei. Ecco l'elemento fondamentale di una simile trasformazione. E questo consiste nel conformare, nel fondere, nell'unificare la nostra volontà con la sua, con la volontà dell'Immacolata. Ecco, la mia volontà non sono più che io vivo, ma è Cristo che vive in me. Non sono più che vivo, è l'Immacolata che vive in me, la vita di Cristo. Beh, questa, penso che qui siamo arrivati al vertice dell'unione. Però il cammino è questo: conformarsi alla volontà dell'Immacolata, prima tappa. E tutte queste purificazioni che arrivano a portare anche parti di lotta, qui proprio in queste purificazioni qua che scrive il padre, proprio queste prove che portano all'aridità, portano alla insofferenza nelle contrarietà. Qual è questa insofferenza? La natura si ribella, la natura quando ha le contrarietà sente il fremito nelle contraddizioni, c'è tutto un combattimento interno. Prima magari riuscivo prima ad essere più pronto, adesso c'è anche questa parte qua. Bene, tutto questo è una prova che permette, una purificazione permette ancora questi passaggi di gradi più alti di amore e di conformità. In più la santificazione per coloro che sono consacrati limitatamente all'Immacolata, scrive il padre, non può non essere segnata dal fedele impegno di rassomigliare sempre più a lei. E questo avverrà allora che ogni consacrato a lei realizzerà questo pensiero di San Massimiliano. Chi si è consacrato all'Immacolata in modo veramente perfetto ha già raggiunto la santità e e questo più perfettamente si lascia condurre da lei nella vita interiore, nella vita spirituale, nella vita esteriore, nell'attività apostolica, tanto più partecipa della santità di lei. Quindi chi è consacrato a lei veramente, sinceramente, perfettamente ha raggiunto la santità. Così progredendo si giunge a rassomigliare, a trasformarsi in lei. E di conseguenza noi ameremo Gesù con il cuore dell'Immacolata e così diventeremo sempre più interamente di Gesù, poiché quanto più siamo dell'Immacolata, tanto più siamo di Gesù. Scrive San Massimiliano: il frate consacrato all'Immacolata, che sia fedele e generoso, dopo aver compiuto un'uscita fuori del sacro recinto di Nepocalono, sarà tratto da esso come il ferro è tratto dalla calamita, e dopo il termine del lavoro si troverà rifugio per purificarsi dalla polvere del mondo e medicare le graffiature contratta tra le spine in un luogo appartato, e attinge nuovamente lo spirito, le energie per successive uscite. Inoltre i fratelli sciameranno ovunque con le stampe, le medaglie, secondo la necessità delle particolari regioni, delle nazioni, ma sempre col pensiero rivolto a Nepocalano, dove bruceranno con gioia dell'umile obbedienza mediante il fuoco dell'amore e le piccole macchie contratte durante il viaggio, stando in mezzo ai secolari. In tal modo l'Immacolata stessa prenderà ogni giorno maggiormente possesso di ogni anima a lei consacrata a Nepocalano, e attraverso noi entrerà nelle altre anime per purificarle, renderle belle e introdurre Gesù in esse. Scrive ancora il santo: non confidiamo minimamente in noi stessi e offriamo tutto noi stessi, tutte le tentazioni, tutte le difficoltà nostre all'Immacolata. Sicuramente saremo sempre vittoriosi. Ecco la vittoria in Gesù e in Maria che possiamo ottenere attraverso l'Immacolata. A questo punto si può anche ben concludere ogni discorso dicendo che in definitiva è proprio vero che quanto più si diventa meriaforme, tanto più si diventa cristiforme. Ed è proprio San Massimiliano che insegna luminosamente questo con quel suo pensiero sublime espresso in queste poche parole. Nel grembo di Maria l'anima deve rinascere secondo la forma di Gesù Cristo, il che significa che l'anima consacrata all'Immacolata Maria, cioè l'anima resa a meriaforme nel grembo dell'Immacolata, rinasce cristiforme, quale figlio della stessa madre, primogenito fra molti fratelli. E quindi abbiamo visto adesso questa scuola con questi santi, probabilmente San Bonaventura, il Padre Allegra, Sant'Angelo da Foligno, abbiamo visto Santa Verona Giuliani, San Massimiliano, queste purificazioni passive. Ecco queste prove in cui l'Immacolata è una tappa per uscire vittoriosi. Allora, chiediamo veramente questa grazia a lei, alla nostra protettrice regina, alla nostra Madre Tenerissima, alla piena di grazia, all'Immacolata, che proprio ci conduca sempre per mano, ci introduca sempre nel suo cuore immacolato, perché ci faccia attraversare tutte le tappe vittoriosi per raggiungere sempre quella più piena unione e appartenenza a lei, consacrazione illimitata a lei. Ci aiuti in questo, la Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre di più. Dolce cuore di Maria, sii la salvezza dell'anima mia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica tutti Dio Onnipotente per l'intercessione dell'Immacolata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari amici, a risentirci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.